cari ascoltatori a Monpracem. Oggi è il 12 dicembre 2009, mi sono accertata della data benché talvolta mi dimentichi, perda un po' il senso del tempo. La voce che vi parla è di Giulia Gadaletta, di là dal vetro abbiamo invece Già dell'Andretto, che condurrà questa puntata in monografico su Altai dei Wuming.
Esattamente, buonasera a tutti, dietro il microfono c'è il vostro affezionato Kaizen di quartiere Jadel. Qui abbiamo Federico Guglielmi, in arte, tra virgolette, Wuming 4, con cui parleremo del nuovo romanzo del collettivo Wuming. Prima di iniziare la nostra intervista sulle note di Perry Farrell e di King Z, volevo segnalarvi due libri, perché oggi è il 12 dicembre ed è l'anniversario di un evento tragico, che è la strage di Piazza Fontana. Volevo segnalarvi il libro di Antonella Beccaria, Simona Mammano, Attentato imminente, pubblicato da Stampa Alternativa qualche mese fa, e invece il graphic novel pubblicato da Becco Giallo che si chiama Piazza Fontana, di Barilli e Fenoglio, due libri di cui parleremo in questa sede a Monpracem su Radio Città del Capo più avanti, però insomma ci tenevo a segnalarli perché appunto siamo al 40° anniversario della strage. Bene, intanto benvenuto a Wuming 4.
Grazie.
E cominciamo subito a parlare di Altai e poi faremo una panoramica e vedremo anche, per chi non dovesse conoscerli eventualmente, chi sono Wuming. Bene, allora, Altai esce più o meno a dieci anni da quello che potremmo definire l'esordio letterario di Wuming, anche se allora il nome era un altro ed era Luther Blissett ed è Q. In realtà, guardando in giro in rete, si dice è una specie di sequel, è un continuo, è un Q2, c'è chi ha chiesto addirittura com'è che non l'avete chiamato R, però in realtà non è proprio così. Diciamo che ci sono dei punti di contatto con Q, però la storia si svolge in altri luoghi e soprattutto si svolge in un altro tempo. Bene, io partirei proprio da qui. È un libro che inizia con il botto, nel vero senso della parola, perché diciamo che parte dall'esplosione dell'arsenale di Venezia e parte con la fuga del protagonista. Io volevo chiederti, scusa se mi rivolgo a te al plurale, ma
è uguale.
Io volevo chiederti, bene, siete tornati, diciamo, in qualche modo dopo Q ha un'ambientazione storica più in là nel tempo, diciamo un passato quasi remoto rispetto al vostro ultimo o perlomeno a uno dei vostri ultimi romanzi, che era Manituana. Volevo chiederti come mai siete tornati in quel tempo e poi perché vi siete spostati verso certi luoghi?
Ma l'esigenza di tornare indietro, se così si può dire, è nata nel 2008 più o meno, insomma, quando abbiamo iniziato a riflettere sul fatto che l'anno dopo sarebbe stato il decennale di Q. Una serie di eventi, come dire, quelle strane coincidenze, allineamenti astrali, insomma, ha portato il collettivo a un punto un po' particolare della sua storia. Insomma, non è un segreto, insomma, che siamo rimasti in quattro e ci è venuta voglia, insomma, è nata l'esigenza di tirare un po' le somme di quello che avevano rappresentato per noi questi 10 anni, un modo di dire, insomma, ok, fermi tutti, ricominciamo, ritorniamo da dove eravamo partiti e cerchiamo di capire, appunto, di fare il punto della situazione. Va anche detto che forse, benché noi avessimo sempre dichiarato di non voler scrivere un seguito di Q, in effetti non è che abbiamo scritto proprio un seguito di Q, è vero che qualche conto aperto con quel romanzo era rimasto. Il finale di cui in particolare era un finale relativamente aperto, insomma, il protagonista si ritrovava a Istanbul, nel bazar di Istanbul, a bere caffè, con una prospettiva un po' più allargata, insomma, mondiale, anziché europea, appunto, fuori dall'Europa, e però, insomma, rimaneva un po' così, dicendo altri proseguiranno, no? La lotta, a noi spetta il tepore dei bagni. Diciamo che molto probabilmente, ecco, 10 anni dopo valeva la pena anche di provare a indagare questa cosa che era rimasta lì appesa, questo finale un po' aperto. Però non è Q2, appunto, e non è R. Ovviamente, anche perché se avessimo voluto scrivere un sequel, appunto, l'avremmo scritto subito, probabilmente, se avessimo voluto sfruttare davvero il successo di Q. valeva la pena farlo subito. Volevamo scrivere invece un romanzo completamente nuovo, quindi non solo comincia 15 anni dopo la fine di Q, quindi inizia nel 1569 appunto con l'esplosione dell'arsenale, ma anche un protagonista diverso.
Certamente.
Quelli che erano i personaggi, diciamo, che stavano in prima fila, in Q in particolare il protagonista, sono qui personaggi invece di seconda battuta, secondari, importanti ma secondari.
E infatti a un certo punto si legge: è il passato che bussa alla porta. A questo sì. Punto Q mi sembra che bussi alla porta, però con le dovute differenze. Ora, qui siamo, diciamo che vabbè, comincia a Venezia, poi ci spostiamo a Istanbul, Costantinopoli e tutti i nomi che ha avuto. E a mio modestissimo parere credo che in qualche modo anche la città sia protagonista di questo libro. È interessante anche notare che rispetto al vostro ultimo lavoro più ponderoso, perché poi in mezzo c'è stato di tutto in questi ultimi 2-3 anni, però rispetto a Manituana, che aveva una poliedricità, una parola orrenda da dire in radio, difficilissima, comunque una poliedricità di punti di vista, qui invece più o meno il punto di vista è quasi sempre, diciamo che la telecamera in spalla è quasi sempre quella del protagonista, del personaggio principale, Emanuele.
Beh, è stata una scelta radicale, un'inversione di rotta a 180 gradi, ovviamente su cui abbiamo riflettuto molto. La maggior parte dei nostri romanzi, tutto sommato anche Q, se ci pensiamo bene, avevano in effetti molte voci.
Sì.
Q ne aveva due prevalenti, quella del protagonista e dell'antagonista, però poi c'erano mille altri personaggi che parlavano e raccontavano. Qui abbiamo voluto provare invece a fare un lavoro di contrazione, quindi diminuire il numero delle voci, diminuire il numero dei personaggi secondari e provare a concentrarci invece a scandagliare a fondo un protagonista e farlo interagire con un numero ristretto di personaggi, quindi proprio concentrarci, lavorare specificamente sui caratteri dei personaggi. Questo è un romanzo, credo, in cui contano molto le relazioni proprio tra i personaggi, che sono, insomma, strane, dinamiche nel corso di tutta la vicenda. E poi ovviamente invece quello che non è cambiato è il lavoro sullo scenario. Ci siamo spostati, come dicevi, a est, senz'altro, e abbiamo incontrato l'impero ottomano nell'ultimo periodo, gli ultimi decenni del XVI secolo, e effettivamente è stata una scoperta interessante. Ecco, l'avevamo appena assaggiato all'epoca quando stavamo scrivendo Q, giusto perché era il punto d'arrivo, diciamo, finale della vicenda, però qui invece abbiamo scoperto un mondo che conosciamo davvero poco, molto molto affascinante.
È anche un mondo che forse rispetto all'Europa di allora era addirittura più progressista, se vogliamo, un conciliabolo di razze, di persone che si mescolano, che hanno rapporti tra loro forse più facili di quelli che ci sono. Forse più facili di quelli che ci sono in Europa, però a questo punto mi verrebbe da pensare che il protagonista stesso è una specie di, sincretismo di voce e di persone, perché lui, lo scopriamo anche abbastanza presto, no? È un... Mi piace forse rovinarvi qualche prima pagina, ma insomma diciamolo, lui è un ebreo nato sulle sponde dell'Adriatico, che in qualche modo rinnega e vorrebbe rinnegare il suo retaggio, e si ritrova, come dire, battezzato cristiano al soldo, al servizio di Venezia contro i turchi, e poi insomma il destino, al solito proverbialmente cinico e baro, lo fa nuovamente ribaltare posizione, ritrovarsi dall'altra parte in un gioco continuo di confusione, se vogliamo, di identità o di affermazione di identità.
Questa credo che sia la differenza più netta col fratello maggiore, col fratello anziano di Altai, cioè Q. Proprio la differenza tra i due protagonisti. Il protagonista di Q non aveva storia, non aveva radici, non aveva passato. Si materializzava a Wittenberg nel 1517, d'Amblè, e non aveva mai un ricordo d'infanzia per i suoi genitori, fra eventuali fratelli e sorelle. E quindi, come dire, il suo cambio di identità, lui cambiava identità continuamente, cambiava nome continuamente nel corso della vicenda, era molto facile. Uh-huh. E anche relativamente indolore, perché appunto quando non hai radici da recidere è chiaro che il cambiamento è semplice e rapido. Invece Manuel, appunto il protagonista di Altai, ha tutt'altri problemi. Per lui è tutto molto più difficile, perché invece è un personaggio con una biografia ben strutturata e molto movimentata. Appunto è uno che ha subito svariate trasformazioni, che ha dovuto vestire casacche diverse per una serie di vicissitudini, insomma, che riguardano la sua vita, che certamente non sveliamo, insomma, per non rovinare il piacere della lettura, e che deve fare i conti proprio con questo, cioè con quello che ha rimosso, con quello che ha dovuto lasciare, con quello che ha trovato, insomma col suo superio, diciamo così, e invece col suo inconscio, anche per dirla freudianamente. E è un duello questo con le sue varie identità, col suo io sfaccettato, che dura dall'inizio alla fine del romanzo.
Certo. Certo, si ritrova veramente in situazioni che ovviamente non possiamo raccontarvi, ma lo capovolgono continuamente, sia interiormente che esteriormente, se vogliamo. Io ho notato un'altra cosa, sempre rispetto a Manituana. Io faccio riferimento a Manituana perché diciamo che è il romanzo più grosso uscito, perché poi nel frattempo c'è stato anche Le previsioni del tempo, uscito per Verde Nero, Grand River, che era in realtà una specie di reportage di viaggio, e poi vabbè ci sono state le Stella del mattino, la tua uscita solista. Però diciamo che rispetto a Manituana ho notato anche un cambiamento o uno studio fatto in modo diverso sullo stile della scrittura. Manituana c'erano anche delle pagine sperimentali, se vogliamo, penso alla parte ambientata a Londra, in cui in qualche modo sperimentavate un gergo alla Burgess, no? Arancia meccanica, questo tipo di espressioni stilistiche. In Altai, secondo me, l'esperimento stilistico è molto più sotterraneo, però c'è, perché veramente l'ho trovato diverso rispetto a quello che avete scritto fino qui. Non so se dire più maturo o meno maturo, però è qualcosa di diverso. Forse dipende anche dal fatto che avete scelto un solo personaggio, o comunque diciamo principalmente un solo personaggio, però vi siete mossi anche tra le parole in modo inedito.
Sì, diciamo che forse il romanzo in cui in realtà abbiamo più ricercato la lingua, ecco, abbiamo lavorato di più proprio sulla lingua, anche direi sulle lingue, perché sì, abbiamo cercato di rendere, come dire, la polifonia del Mediterraneo orientale del Cinquecento, che era veramente incredibile. Le due lingue più parlate erano una sorta di lingua franca, un putpourri di tutte le lingue che si affacciavano sul Mediterraneo, e altra lingua, diciamo, molto parlata così a Oriente era proprio il giudesmo, proprio la lingua degli ebrei sefarditi, che era uno strano castigliano, ecco, diciamo così, però parlato appunto, non so, a Salonicco o nelle isole del Mediterraneo orientale. E quindi abbiamo lavorato sicuramente in questo senso, cercando di restituire queste voci, questa diversità di lingue, ma anche proprio sulla lingua del protagonista, sulla lingua della narrazione. È vero, è una lingua che può sembrare apparentemente più trattenuta, più, come dire, omogenea, senz'altro più omogenea, però in realtà c'è un lavoro di fino, meno apparente rispetto a Manituana, questo senz'altro vero. Non ci sono quelle impennate, appunto, come c'erano nella seconda parte di Manituana, ma si è lavorato di più proprio sull'efficacia delle pagine, ecco, sulla resa delle pagine, sulla scelta delle parole. Abbiamo ad esempio cercato di non usare mai parole che non fossero già in uso nell'italiano dell'epoca, pur utilizzando una lingua comunque moderna, evitando gli anacronismi.
Esatto, vorrei rassicurare gli ascoltatori, non è che è scritto in italiano del Cinquecento.
Non è scritto in italiano del Cinquecento, appunto, però si è cercato di evitare tutti quei possibili anacronismi, anche quelli non apparenti, insomma.
Cosa che invece in Q non era stata fatta.
Assolutamente, in Q avevamo volutamente usato una lingua molto più contemporanea, proprio nei modi di dire, nei modi di parlare, appunto erano tutte frasi secche, no? Lo stile era sincopato, cui era molto molto influenzato dalla letteratura di James Ellroy degli anni 90, ovviamente era un omaggio proprio a quel tipo di scrittura. È chiaro che oggi non scriviamo più così, 10 anni dopo, abbiamo credo progressivamente sviluppato un nostro stile che probabilmente cambia anche da romanzo a romanzo, ma non siamo più così emulativi. Ecco, qui era il primo romanzo, eravamo molto giovani, è chiaro che cominci sempre copiando da qualcuno.
Certo, ma poi il discorso che tu fai anche, tra virgolette, metatestualmente, concedetemi la parolaccia, a un certo punto viene tirato fuori nel testo stesso, no? Quando si parla della Torre di Babele, no? Dice Dio in realtà non ha punito gli uomini separando le lingue, no? Ma li ha, come dire, favoriti.
Gli ha donato una ricchezza.
Esattamente, perché la pluralità, lo sguardo plurale, insomma. E questo è un discorso che poi viene fuori proprio nello stile. È molto divertente anche l'uso che fate del veneziano, no? Se vogliamo.
Sì, questo è grazie a dei consulenti, insomma, cioè, perché chiaro. Nessuno di noi è veneziano.
Chiaro. No, vorrei anche comunque dire che in ogni caso le lingue che usate, che sia il veneziano, insomma, le lingue parlate, la lingua franca, così, sono sempre comunque comprensibili, no? non c'è per un lettore, potrebbe esserci qualche difficoltà alle volte, ma in questo caso non è così. Ho trovato altri romanzi in cui non si capiva veramente assolutamente nulla ed era magari dialetto calabrese o dialetto veneto, però qui c'è un lavoro anche di, come dire, di rendere agevole, se vogliamo, nonostante tutto, la lettura. Bene, siamo nel 1569 e siamo praticamente 700 anni dopo, sì, 700 anni dopo l'egira, più o meno, come siamo nel 776?
No, 900.
Dell'era islamica, scusate. Avete usato anche questo, no? La doppia data continua proprio per riferirvi al continuo mescolamento di identità anche culturali che c'erano a Istanbul. Ora io vorrei farti una domanda quasi personale, nel senso che mi rifaccio al tuo ultimo lavoro da solista, che era Stella del Mattino. Anche lì, in qualche modo, avevi a che fare con l'impero ottomano, no? E l'impero ottomano, la caduta dell'impero ottomano da molti viene anche considerata, come dire, il punto di partenza su cui riflettere sulla questione medio orientale. Tu sei stato a Damasco. Volevo chiederti, innanzitutto, avete preso sensazioni sia per il tuo lavoro solista ma anche per Altai? Avete preso qualcosa da quel viaggio? E volevo anche chiederti come vi siete documentati per scrivere sia Altai ma anche Stella del Mattino.
Dunque, diciamo questo, sono l'impero ottomano che ho dovuto, insomma, raccontare io poi in maniera molto parziale in Stella del Mattino, era l'impero ottomano alla fine,
sì,
proprio gli sgoccioli dell'impero ottomano. Nel 1569-1570, quando si svolge Altai, l'impero ottomano è ancora in auge, è ancora, insomma, un impero forte. La decadenza dell'impero ottomano comincia più avanti, insomma, comincia dopo la metà del 600, sarà anche molto lenta. Quindi qui abbiamo a che fare ancora con la più grande potenza, insomma, sì, politica e militare
e anche
commerciale di quella parte del mondo. Ci siamo documentati ovviamente leggendo, insomma, un'infinità di libri e spulciando siti su che cos'era quella parte del mondo in quegli anni, e ci siamo fondamentalmente concentrati, appunto, come ricordavi, sulla quantità di popoli che vivevano dentro i confini dell'impero ottomano. Popoli diversi, religioni diverse, tutte e tre le religioni monoteiste erano, sì, ospitate dall'impero ottomano. E ogni tanto fare questi tuffi indietro nella storia ci aiuta, appunto, a capire quanto in realtà quei luoghi ci siano prossimi, appunto, e quanta storia abbiamo condiviso. Appunto, per creare un ponte tra i due romanzi, alla fine della Prima Guerra Mondiale l'impero ottomano, come dire, abbandona definitivamente l'Europa, gli ultimi scampoli d'Europa negli anni immediatamente precedenti alla Prima Guerra Mondiale. Quindi stiamo parlando di un secolo, poco più di un secolo fa, appunto, l'area balcanica era ancora controllata in qualche modo, comunque doveva qualcosa all'impero ottomano. Di conseguenza, come dire, appunto, la storia è condivisa, è una storia comune. Ogni tanto si sente blaterare di radici cristiane dell'Europa, ecco, è chiaramente una mistificazione storica. Il viaggio a Damasco è stato un viaggio breve fatto nel 2008, che, dal quale però sicuramente abbiamo, io ho portato una suggestione specifica, particolare, su una parola, la parola Tammul, una parola turca che però deriva dall'arabo, che ha diverse accezioni. Io mi sono imbattuto in una di queste accezioni che ho trovato molto affascinante e abbiamo deciso di inserirla nel romanzo, di farne quasi un, come dire, un capitolo, la parte centrale di un capitolo importante.
Bene, io direi che magari ne parliamo dopo questa pausa in cui stiamo per andare. E torniamo subito con voi insieme a Boom in 4. Radio Città del Capo, abbiamo come ospite Vooming 4, Federico Guglielmi. Stiamo parlando di Altai, l'ultimo romanzo di Vooming pubblicato da Einaudi. Ora. Bene, stavamo parlando di Damasco. Io ripartirei da lì.
Sì, stavamo parlando in realtà del fatto, sì, che casualmente a Damasco, appunto, ci si è imbattuti in questa parola, in questo concetto Tammul, che appunto può voler dire molte cose a seconda di, insomma, dove la prendi, però la persona che me ne ha parlato, che nella fattispecie era proprio un turco, la interpretava a modo suo, insomma, come una sorta di tolleranza esperita, di tolleranza necessaria che i vari popoli dell'impero ottomano avevano dovuto mettere in pratica inevitabilmente se volevano convivere in qualche modo senza scannarsi, insomma, gli uni con gli altri, vista la differenza di etnia, di religione, di lingua, eccetera eccetera. E quindi, ecco, ci è sembrato, come dire, un buon concetto da tenere a mente, da portare dentro il romanzo, appunto, proprio per raccontare questa strana grande casa che era l'impero ottomano, che però, voglio dire, non, non ci siamo sognati ovviamente di esaltare come se fosse il paradiso in terra, anzi credo che a un certo punto, insomma, nel romanzo le contraddizioni di questo impero e della politica imperialista, comunque, quando certo. Gli imperi vengano esplicitate, ecco, raccontate in maniera abbastanza netta, insomma, a tinte anche molto forti.
Certo, un esperimento di vita in comune con culture diverse, ce l'avevate già raccontato in Manituana, e viene comunque, finisce malissimo, ma non perché imploda, ma perché lo facciano poi saltare in mille pezzettini che poi sono le isole, se vogliamo, del nord del Canada. Ma in questo caso addirittura l'impero ottomano, ovviamente lungi da noi esaltare la sua politica, però già rispetto a Venezia, che è l'altro punto in cui avete ambientato il romanzo, ha delle notevoli differenze, perché se il protagonista è costretto a scappare da Venezia in quanto giudeo, proprio perché a Venezia insomma cercano un motivo, no? per cacciarlo, in realtà, però voglio dire, a Venezia non erano proprio, non vivevano tranquillamente i giudei, e erano costretti a fare determinate cose, tipo battezzarsi, insomma imparare queste, se volevano vivere tranquillamente. Però al contrario, invece, nell'impero ottomano, ad esempio, il vice, tra virgolette, passatemi questa parola, del sultano, arriva dai Balcani, no? È stato convertito dopo, anche lui, come il nostro protagonista, ha un'identità che gli viene poi cambiata, però insomma assurge a un ruolo di potere, per cui mentre a Venezia la diversità veniva, riconosciuta e eventualmente perseguita, la diversità invece nell'impero ottomano in qualche modo veniva anche incastrata all'interno della struttura stessa dell'impero. Pensiamo anche soltanto ai giannizzeri. I giannizzeri erano di origine balcanica, albanese e via dicendo, ed erano le guardie, insomma, personali quasi del sultano, no?
Assolutamente sì, e anzi perfino le concubine, le donne dell'harem del sultano erano quasi tutte non turche, insomma, non di origine turca, ma anzi venivano molto spesso dall'Europa, appunto dal Mediterraneo, eccetera. Gli eunuchi molto spesso erano africani, invece. È assolutamente un impero che fin nelle sfere anche più alte della gerarchia, appunto, era multietnico, senza ombra di dubbio. Poi è chiaro che appunto non era tutto oro quello che luccicava. Sicuramente gli ebrei scappavano verso l'impero ottomano perché c'era una maggior tolleranza, dopodiché nell'impero ottomano avevano una serie di restrizioni. Mm-hmm. Appunto,
avevano anche però una condizione particolare, per cui potevano nelle loro enclavi eventualmente commerciare in un determinato modo.
Sì, no, assolutamente, pagavano una tassa particolare, insomma non potevano portare armi, insomma, gli capitava anche lì che venissero presi a capo espiatorio di molte, certo, incidenti.
Eppure l'altro, una specie di coprotagonista, anche se la voce non è mai la sua, è Giovanni Nasi, che è un ebreo che vive a Costantinopoli.
Giuseppe
Nasi, scusa. È un ebreo che vive a Costantinopoli e ha muove una serie di fila all'interno della città senza troppi problemi. Addirittura lui a un certo punto, ha un permesso speciale dal sultano per poter viaggiare, no, in lettiga e non a dorso di mulo.
È un personaggio storico e anche una vecchia conoscenza dei lettori di Q, perché in Europa si chiamava João Miquez, uno dei tanti nomi che ha assunto, ed è un personaggio effettivamente molto molto interessante della storia ebraica e non solo, della storia europea. Lui e sua zia Beatriz de Luna, o alias Gracia Nasi, sono stati veramente forse i due ebrei più famosi e più importanti e potenti della loro epoca, del XVI secolo, banchieri di, appunto, imperatori e sultani, sempre in bilico tra la persecuzione e invece l'esaltazione, dalle stalle alle stelle e viceversa, che hanno anche, ipotizzato, forse per la prima volta nella storia, un ritorno in qualche modo in Palestina del popolo ebraico, di una parte del popolo ebraico. Insomma, avevano ipotizzato questa cosa comprando dal sultano una fetta di terra, una piccola città, in realtà città di Tiberiade, sul lago omonimo, dove appunto avevano iniziato a far trasferire un po' di quegli ebrei che scappavano dall'Europa cristiana. È stato un progetto, insomma, che ha durato più di un secolo, insomma. Poi progressivamente dopo la morte, ecco, dei nazi, dei fondatori, è andato scemando, ovviamente. Quindi nel romanzo noi raccontiamo anche questa progettualità, diciamo, molto, molto strana, ecco. Non si è mai capito fino in fondo quanto Nasi fosse, cioè, credesse davvero al suo sionismo ante litteram, quanto, certo, invece lavorasse a favore della propria grande famiglia, in termini più, come dire, strettamente mafiosi, per fare una battuta. Molto probabilmente erano vere entrambe le cose, ecco. È un personaggio di una grande complessità, ecco, difficile, come dire, stigmatizzarlo e dire, metterlo tra i buoni o tra i cattivi.
Certo.
Ma del resto mi sono accorto che è difficile farlo un po' per tutti i personaggi di Altai.
Sì, ma per questo loro continuo cambio, questo ritrovarsi con altre identità.
Alla fine del romanzo, almeno ci siamo trovati noi, quando l'abbiamo riletto l'ultima volta, a dire, ma insomma, non è che poi sti cattivi ci stiano tanto antipatici, anzi forse quasi quasi c'avevano ragione. Ci sono quasi un ribaltamento, diciamo, di prospettiva finale, che ha stupito un po' anche noi, probabilmente.
A questo proposito, a questo punto, insomma, come dire, potremmo scandagliare qualche sotterraneo di questo romanzo. Una cosa di cui molti parlano quando si parla di Wu Ming è il sostrato politico poi dei libri. È un argomento abbastanza strano, non lo so, perché alcuni dicono: ah no, in realtà Wu Ming scrive romanzi a tesi, ha una linea politica ben precisa e attraverso i romanzi ci propone una visione politica delle cose. Bene, innanzitutto metto le mani avanti e dico: io non sono assolutamente d'accordo con questo tipo di cose, ma è una delle critiche che vi vengono, critiche che vi vengono mosse, al di là poi delle recensioni preventive che arrivano ovviamente, sì, da giornalacci.
Per qualcuno è anche un pregio, nel senso,
esatto,
che c'è gente che invece legge i romanzi perché cerca delle tesi,
certo,
cerca l'ideologia. Quindi in realtà dipende dai punti di vista. Noi ci preoccupiamo fondamentalmente di raccontare delle storie, chiaramente non scegliamo le storie da raccontare a caso, e in questo romanzo, insomma, abbiamo raccontato la storia, appunto, di un grande tentativo, sicuramente collettivo, ma soprattutto la storia di un personaggio che cerca di barcamenarsi, di ritrovare in qualche modo il proprio posto in questo grande complesso scenario. Quindi diciamo, certo, di implicazioni politiche noi ne potremmo trovare molte, si è parlato dello scontro di civiltà, mm-hmm, eccetera eccetera. La cosa che in realtà ci piace sottolineare di più, perché quella su cui abbiamo riflettuto molto mentre lo scrivevamo, è il ragionamento che abbiamo fatto sui generi, cioè il conflitto tra i generi che traspare in Altai, e forse più che in ogni altro nostro romanzo, e che sicuramente, dal quale sicuramente si può trarre una morale, forse alla fine del romanzo, un messaggio, non già una tesi. Ma sicuramente, insomma, uno dei problemi e degli ostacoli più grossi per i personaggi di Altai in tutto quello che cercano di fare, di realizzare, è l'esclusione o l'incapacità di capire fino in fondo l'altra metà del cielo, insomma.
Certo, perché la componente femminile è una componente importante, di cui magari parliamo dopo la pubblicità. Credo che la regia mi faccia cenni, come dire, intimidatori.
Yeah.
di nuovo negli studi di Radio Città del Capo, via Berretta Rossa. Stiamo parlando di Altai, l'ultimo romanzo di Wu Ming, con Federico Guglielmi, Wu Ming 4. Avete sentito prima dalla pubblicità Shining Road dei Cranes, una delle voci femminili più interessanti del panorama wave. Faccio questa introduzione perché stavamo parlando del ruolo femminile negli ultimi romanzi di Wu Ming, nel senso che l'altra metà del cielo, per quanto mi riguarda da lettore, ho notato che da Manituana in poi e anche in Altai è pensata in un altro modo rispetto ai romanzi che hanno preceduto Manituana e Altai. E volevo sapere, è una scelta consapevole o è semplicemente un'evoluzione del vostro stile?
Spero che sia entrambe le cose, cioè sia una scelta consapevole sia un'evoluzione del nostro stile. Sicuramente, come dire, ci siamo accorti che mancava qualcosa, ecco, che il rischio che si corre insomma quando si scrivono romanzi d'avventura epici eccetera eccetera è relegare i personaggi femminili a ruoli secondari o stereotipati. Tra l'altro molto spesso questo negli anni passati c'era stato fatto anche notare, e quindi abbiamo iniziato a ragionarci sopra come si deve da qualche anno a questa parte, e credo sia iniziato un percorso di trasformazione dentro il collettivo, e credo anche che questo abbia un'implicazione, come dire, in qualche modo politica oltre che letteraria. Spero che si noti dalle pagine dei nostri romanzi. Sicuramente in Altai c'è una triade femminile molto forte. I protagonisti rimangono uomini, mm-hmm. quindi sono donne viste dagli uomini, senz'altro. Però credo che non siano donne banali, ecco, sicuramente non stereotipate per come pare a me. E credo anche che abbiano un ruolo, insomma, importante appunto nel definire la trama e, dicevo, in qualche modo anche un po' la morale della storia, per dirla grezzamente. Quindi io poi staremo a vedere, chiaramente bisogna aspettare il giudizio dei lettori.
Soprattutto quelle femminili, magari.
Soprattutto quelle femminili, perché no?
Certo, il ruolo è decisamente importante anche nella formazione dell'identità frammentaria del personaggio, perché lui è molto legato all'identità della madre e, come sappiamo, come dire, la religione ebraica è trasmessa per via matriarcale, per cui il fatto che lui in qualche modo inizialmente abbia dell'astio verso questa madre e verso tutto ciò che rappresenta, però poi comunque insomma deve farci i conti, come deve fare i conti con la donna che l'ha cresciuto, come deve fare i conti a Venezia con Arianna, no? Come dire, che lo tira fuori dal labirinto ma ce lo mette anche dentro, no? Adesso non possiamo svelare come e perché, ma in realtà i ruoli femminili sono fondamentali, come il ruolo di Dana e poi ovviamente come è il ruolo della matrona per eccellenza, di cui abbiamo parlato prima, di Gracia. Bene, io volevo chiederti una cosa. I vostri titoli sono sempre molto, molto, molto suggestivi. Non avete chiaramente nessun editor che vi rompe le scatole su questo, ma sono molto felice perché funzionano alla perfezione. Quindi Q, Manituana, vi dicendo, arriviamo ad Altai. Altai, perché Altai?
Sono dei monti che però non c'entrano quasi nulla con lo scenario del romanzo. E stanno là in Asia centrale, e ci vive una specie di falco meticcio, ibrido. Uh-huh. È un incrocio tra un falco appunto asiatico e un falco invece siberiano scandinavo. Pare che questa razza di falchi, quindi una razza artificiale, mettiamola così, una razza ibrida, fosse all'epoca molto molto pregiata per la falconeria, per la caccia col falco. Che c'entra, non è un romanzo che parla di falconeria.
Beh, però c'è un falco in copertina, quindi
sì, beh, chiaramente la famosa copertina No Nonsense, che abbiamo anche insomma cercato e voluto in questo senso, perché ha un valore simbolico, ovviamente, che leggendo il romanzo credo si capisca abbastanza bene. Comunque mm-hmm. è in qualche modo un riferimento al protagonista, la figura del protagonista e alla sua attitudine che cambia, diciamo che da Segugio diventa Falcone, con, diciamo, quindi acquisendo una maggior libertà, se vogliamo, ma non del tutto, ecco, non fino in fondo. In fondo il falco caccia da solo, è meno servile del cane, ma poi torna sul braccio del falconiere e viene incappucciato. Esatto. Quindi è comunque un animale in qualche modo assoggettato, un animale che agisce a comando, volente o nolente, anche se non viene proprio addestrato, no? Ovviamente questa figura, questo uccello, ha un valore nel romanzo, dice qualcosa, ecco, della morale del romanzo.
Certo, Altaico è, anche se non era un ceppo linguistico, comunque di quella zona, no? E anche in questo caso un ceppo linguistico abbastanza particolare, no? Perché anche lì poi si fa riferimento ai turchi, ma comunque anche al ceppo ugro-finnico e via dicendo, insomma, quindi una mescolanza. Allora, Wuming Altai, edito da Einaudi, siamo sempre in copyleft, ovviamente, anche in questo caso. Invece volevo chiederti una cosa rapida, proprio per concludere. Gli ultimi 3 anni, insomma, dal 2007 vi hanno visto parecchio produttivi. Avete pubblicato per Verde Nero la collana di Legambiente dedicata alle ecomafie, le previsioni del tempo, avete pubblicato Grand River, che era, come dire, una specie di diario di viaggio scritto in seguito a un viaggio fatto in Canada da alcuni di voi, in Canada e Stati Uniti, per la presentazione, o comunque, insomma, per un discorso relativo a Manituana. E poi tu hai pubblicato Stella del Mattino. Mi sembra che in qualche modo, chiaro, non vi siete mai fermati, però in qualche modo ci sia stato, correggimi se sbaglio, una specie di accelerazione nella produzione di Wuming. Anche lo iato tra una pubblicazione e l'altra mi sembra molto, sì, più rapido.
E tra l'altro, insomma, nel frattempo sono usciti anche racconti,
certo,
insomma, sono state anche pubblicazioni più piccole, magari più d'occasione.
Un racconto di Roberto Bui per Minimum Fax.
C'è stato un racconto sull'antologia di Minimum Fax, insomma, sono un altro per un'antologia, mm-hmm, di Einaudi, eccetera, eccetera. Beh, sì, sicuramente c'è stata un'accelerazione, o semplicemente stiamo riuscendo a sfruttare fino in fondo, o comunque meglio, le nostre potenzialità. Probabilmente, come dire, abbiamo imparato un mestiere, ecco, quindi cerchiamo e riusciamo a farlo con una certa intensità. Siamo meno dispersivi.
Bene,
forse.
Bene. Ultima cosa, all'epoca dell'uscita di Manituana avete dedicato a Manituana manituana.com, un sito rizomatico, se vogliamo, in cui si poteva interagire in diversi modi. Si era parlato allora di un trittico. Manituana doveva essere il primo di 3. Quel progetto è ancora in piedi o per adesso è in stand-by, come si suol dire?
No, è assolutamente in piedi, tempo al tempo e arriviamo.
Bene, allora salutiamo Federico Guglielmi, che è stato ospite di Monpracem da Radio Città del Capo, e vi rimandiamo a sabato prossimo dovrebbe essere l'edizione Monpracem Paperback. In studio con voi sempre io, il vostro affezionato Kaizen di quartiere, insieme ai ragazzi della Compagnia Fantasma parleremo delle edizioni ISBN. A presto!